che il dolore, il paradosso del perdono, morire per vivere. L'anno scorso, nostalgia di Dio, itinerari di ricerca, Gioppe, Abramo, Sant'Agostino e di Stein, Madeleine Brel. E quest'anno le parrocchie, le comunità pastorali della città di Lecco propongono una cosa intensa in preparazione al settimo incontro mondiale delle famiglie. I ringraziamenti li faremo dopo, è un vero itinerario spirituale, un itinerario che ci porta a mettere al centro la famiglia, perché la Chiesa, la società di oggi, ha bisogno che il progetto che Dio ha sulla famiglia sia visibile, credibile, per dare gioia e speranza al mondo di oggi. E stasera è una proposta meditativa. Cominceremo invocando Maria, perché le tre persone che ci condurranno nella docilità dello Spirito sono innanzitutto i coniugi Francesca Alfonso Colzani, del Servizio della Famiglia, responsabile a livello diocesano, e il collaboratore Don Tiziano Sangalli, che da poco è anche il segretario dell'arcivescovo emerito Dionigi Tettamanzi. Abbiamo chiesto loro proprio di darci l'inizio, la famiglia tra opera della creazione e festa della salvezza. E stasera non è un dibattito, una conferenza, ma è metterci all'ascolto, perché la famiglia, per essere se stessa, deve essere disponibile al disegno che Dio ha su questa realtà stupenda di cui il mondo oggi ha bisogno in un modo particolare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Do la parola a Don Tiziano Sangalli, che dico grazie in anticipo come ai coniugi, perché ci aiuterà lui e il carisma della coniugi a percorrere nella docilità al grande disegno che Dio ha sulla famiglia, perché sia che uno viva la famiglia come protagonisti, come marito e moglie, o si preparano, o chi vive la famiglia con vocazioni speciali, particolari, e sempre alle spalle, sta davanti e accompagna la famiglia.
Bene, mi sembra molto bello il titolo che è stato scelto per questa serata, La famiglia tra opera della salvezza, tra opera della creazione e festa della salvezza. E lo sforzo sarà quello di cercare di entrare a comprendere quali sono le radici di questa festa, se è una festa nella quale dobbiamo sforzarci noi di imbandire gli elementi essenziali perché la festa ci sia, o se è una festa che in qualche modo qualcuno ha già preparato per noi, e da quando l'ha preparata per noi, perché è anche importante sapere se questa festa alla quale siamo invitati è entrata nella storia dell'umanità soltanto ad un certo punto, visto che le cose andavano un po' per via della tristezza e qualcuno ha detto ma qui. O se questa festa è qualcosa che sta dentro in un progetto originario, sta dentro in qualcosa che deve essere festoso fin dall'inizio. E come possiamo fare in pochi minuti a cercare di capire qual è l'origine, qual è la radice di questa festa, qual è la volontà che sta dietro all'origine di questa festa e fin dove questa festa vuole arrivare? o meglio, fin dove noi possiamo essere condotti a vivere questa festa, fino a quale punto, fino a quale segno. Se noi facciamo passare le scritture e leggiamo attentamente la Bibbia, ci accorgiamo che tutta l'opera di Dio è un'opera adatta a creare un clima non di tristezza, ma un clima di gioia. Fin dalla creazione questo. Da sempre Dio agisce per il bene dell'uomo, da sempre Dio agisce per introdurre l'uomo in una dimensione che noi tendiamo a dimenticare, perché troppo presi dall'altra dimensione che è quella del lavoro, una dimensione che sta dentro di noi, sta sopra di noi, sta nelle nostre mani, nella nostra testa, è qualcosa che ci coinvolge e addirittura qualcosa che ci fa dimenticare qual è la ragione per cui siamo nati. I preti l'hanno capito che siamo nati per la festa e lavorano solo la domenica. Monsignor Cecchin dice che non è vero, ha ragione, però per dire che entrare in questo clima di festa richiede una disposizione mentale, una disposizione d'animo che sappia in qualche modo guardare oltre ciò che nella nostra vita sembra contraddire la festa, fino ad arrivare alla domanda di per sé assurda: in che misura e in che modo anche il lavoro può essere una festa? Esagerato. Però siccome non spetta a me dimostrarlo stasera che anche il lavoro può essere una festa, io lo butto lì come slogan e poi ci penseranno altri. Mi interessa invece iniziare proprio dalle scritture per cercare di ripercorrere insieme questo grande desiderio di Dio che l'uomo viva la festa. E vorrei partire proprio dal capitolo 1 e dal versetto 1 del libro della Genesi, per vedere e per analizzare, stando dietro al testo, come Dio prepara questo mondo perché questo mondo ospiti la festa di tutta l'umanità, perché questo mondo sia adatto alla festa. Se noi leggiamo l'inizio delle scritture, troviamo scritta questa frase: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ma andiamo avanti. Ora la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Se analizzate attentamente le parole che il redattore finale di questo brano della Bibbia ha usato, vi accorgete che c'è qualcosa di cui spaventarsi. La terra era informe e deserta. Voi riuscite ad immaginare qualcosa che non ha forma ed insieme è deserto, è vuoto? Informe e deserto è qualcosa che, se esiste, esiste solo per farci paura. Sarebbe un po' come pretendere di camminare in questa sala ad occhi chiusi senza sbattere contro niente. Che forma ha la realtà quando i nostri occhi sono chiusi? Ma qui non è soltanto questione di qualcuno che chiude gli occhi per fare un esperimento, qui è questione di come stanno le cose. La Bibbia dice: prima dell'intervento di Dio le cose non avevano il loro senso, anzi non c'erano neppure, e quello che c'era era un gran caos. E nel caos non si sta bene, nel caos non c'è festa. O se c'è festa, c'è quella festa che, insomma, non ha proprio le caratteristiche della gioiosità piena. Allora, la terra è informe e deserta, ma poi va avanti e dice: le tenebre ricoprivano l'abisso. Allora immaginate qualcosa di informe, di deserto, di tenebroso, coperto dall'abisso. La Bibbia qui sta dicendo qualcosa di tremendamente buio. Qui no, io non ci metto neanche piede, non voglio neanche star qui a pensare in che dimensione esiste questa cosa qui. Non fa per me, io qui non vivo. Figurarsi fare una festa nell'informe deserto dove le tenebre ricoprono l'abisso. Qui c'è una speranza, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, ma la cosa più importante è questa: Dio disse sia la luce, e la luce fu. E già questo è l'opera di Dio, che trasforma questa realtà informe, deserta, tenebrosa e abissale. Dio dice che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Che cosa fa Dio quando crea? Mette ordine, separa. Tu notte arrivi fino a una certa ora, tu giorno fino a una cert'altra ora. Qui bisogna metterci d'accordo, perché se la notte litiga con il giorno e il giorno litiga con la notte, come facciamo a far festa? Quando facciamo festa? Facciamo festa quando è buio, facciamo festa quando c'è la luce? Qual è la situazione? Dio sta preparando la situazione ideale perché ci sia festa. E questo è il primo giorno. Poi sapete, non stiamo qui a leggere tutto il primo capitolo del libro della Genesi, ma cerchiamo di comprenderne il senso. Dio porta avanti la sua opera di separazione. Per esempio, il secondo giorno separa le acque che stanno sopra da quelle che stanno sotto, perché se tutto è acqua, dove ci appoggiamo per fare festa? Allora è bene che ci sia un cielo e che ci sia un mare. Ma poi Dio separa ancora, è bene che non sia tutto mare, perché una festa, se la facciamo in piscina va bene, ma se la facciamo al centro dell'oceano, come facciamo ad un certo punto a saltare fuori per metterci anche a ballare? E allora Dio separa le acque dalla terra, perché ci sia un luogo in cui abitare e un luogo in cui, chi lo sa, cos'è l'oceano? Forse è anche un simbolo del mistero, appare l'asciutto. E poi ancora, la terra non deve essere spoglia. E Dio chiede che la terra produca germogli, produca seme, i semi producano le piante, le piante producono il frutto, ma ciascuno secondo la sua specie. Perché se devo fare la festa degli aranci, non devo andare a cercare gli aranci chissà su che albero crescono. E se devo fare la festa dei peri, so dove andare. Dio ha messo ordine. Questa cosa è interessantissima. Ho dimenticato un particolare che è interessante, perché in ebraico questo informe e deserto si dice il tohu wabohu. Quando l'ho scoperto, a me è venuto in mente il babau. Sapete cos'è il babau? Quando ero piccolo mi dicevano: non fai il bravo, arriva il babau. Arriva la paura. Dio vince l'informe e deserto, Dio vince la paura, nella paura non c'è festa. E allora le domande qui diventano serie. Quali sono le nostre paure? E sono tante oggi le nostre paure. Anche se solo dico la parola crisi, vediamo che emergono degli spettri dentro di noi e attorno a noi, che c'è poco da far festa. Se poi andiamo ad analizzare le radici di questa paura che ci impedisce di far festa, scopriamo che stanno tutte in un tentativo che l'uomo continuamente, inconsapevolmente anche, fa di riportare il disordine dove Dio aveva messo l'ordine. Il disordine sociale, per esempio. Il disordine finanziario. Tutte realtà che sono assimilabili a ciò che la Bibbia dice proseguendo il suo racconto, là dove la donna, la colpa è delle donne, la donna invita l'uomo a una riflessione. Vuoi vedere che Dio è geloso di noi? Che Dio non agisce per la nostra festa, per il nostro bene, ma ha in mente un bene che è tutto suo e nel quale noi non possiamo entrare, non possiamo determinare nulla. Ed è il serpente, il diavolo, un nome interessante. Diavolo deriva dal greco diaballo, che vuol dire colui che ti separa dal progetto di Dio, per cui tu ti tiri fuori da questo progetto che porterebbe ordine, che porterebbe le premesse per fare festa, ma queste premesse tu le togli perché dici a Dio: no, ci penso io. C'è questa grande avventura, che è l'avventura della creazione in cui appunto Dio prepara lo scenario per questa festa. E lo scenario per questa festa Dio lo considera al termine di ogni giorno della creazione. Il racconto della Bibbia ha nel capitolo 1 un ritornello. Dio vide che era cosa buona. Dio vide che questa cosa che aveva fatto andava bene per far festa. Voi pensate a tutte le implicazioni che possono esserci, per esempio, rispetto alla difficoltà che abbiamo oggi a far festa su tanti temi. Ne cito uno per tutti: l'ecologia. Il nostro buon rapporto col creato. C'è poco da far festa nella città di Milano. Non so nella città di Lecco come siete messi, quanto a inquinamento e a tutto il resto, a verde, cioè avete una bella vista sul lago, ma sono tutti doni che vanno preservati perché noi possiamo far festa. Quando tutto è abbruttito, quando tutto è non secondo il disegno di Dio, ma secondo un disegno che l'egoismo dell'uomo ha eroso, per cui questo disegno non è più nella sua completezza, non è più nella totalità della sua bellezza, c'è poco da far festa. Allora c'è una prima acquisizione, è l'obbedienza al progetto di Dio la grande premessa della nostra festa. E il disegno di Dio, lo sapete bene, procede nella creazione fino ad arrivare a quel momento in cui Dio decide di creare. Qui stranamente la Bibbia usa il verbo fare, colui che di questa festa sarà il protagonista. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. E poi aggiunge una cosa interessantissima, maschio e femmina li creò. La Bibbia non ha il vocabolo donna, ha il vocabolo uomo e ha il suo femminile che è uoma. E allora la festa dov'è? La festa a questo punto è nella relazione tra i due, di cui la Bibbia dice devono essere a confronto reciproco, devono stare l'uno di fronte all'altro, devono corrispondersi. L'origine della famiglia umana, che è invitata alla festa perché la famiglia umana non è altro che l'uomo, inteso come comunità, come insieme di persone, che viene introdotto in questo mondo bello che Dio ha fatto perché partecipi alla festa di Dio. Quindi abbiamo un'altra acquisizione, questa festa non è nella solitudine. Quale festa è nella solitudine? Allora, nel libro della Genesi, già all'inizio delle scritture, noi abbiamo qualche cosa che ci invita a considerare come la festa di cui stiamo parlando è una festa preparata da un altro. E adesso la questione, credo, nel prosieguo della serata verrà magari affrontata meglio da una coppia che è più esperta di me, che una coppia non sono, si vede? Posso far coppia con Don Cecchin, ma non riusciamo a mettere in pratica proprio il tutto di questa festa. Siate fecondi e moltiplicatevi, per esempio. E anche questo fa parte della festa. Che questa famiglia cresca, che sempre più persone, ma addirittura sempre più popoli possano prendervi parte. Ma questo è il disegno di Dio, questo è ciò che Dio ha preparato. Non è ciò che l'uomo continuamente fa. Quindi la festa come qualche cosa che va salvaguardata insieme al creato, insieme all'essere non una persona che pensa a sé e ha chiuso il discorso, ma insieme ad altre persone dentro la coniugalità, dentro la famiglia. E notate che distinguo le due cose. Prima c'è la coppia che deve imparare ad essere festosa lei, ma ci insegneranno, ce ne parleranno, ci testimonieranno. E poi c'è la famiglia, all'interno della quale questa festa che è prima della coppia si allarga. Restano tutti i problemi, che non affrontiamo questa sera, perché cosa sono gli ostacoli della festa? Cos'è questo mangiare la mela, che poi non era una mela, ma era semplicemente il frutto dell'albero? Cos'è questa mela, questo male? che entra nell'umanità e impedisce all'umanità di fare festa. È ciò che contraddice il progetto di Dio e sinteticamente lo si può chiamare l'orgoglio, il fare tutto da me, il delimitare la creazione di Dio dentro degli schemi che sono miei. Ecco, questo era un po' il cuore del nostro discorso, almeno quello introduttivo. Sarebbe interessante accennare, poi non so se anche i Colzani faranno questo discorso, dove va a finire questa festa. Voi immaginate per esempio il libro dell'Apocalisse. Questa festa non è china sull'orizzonte che viviamo noi oggi. Attenzione però, perché questa non deve essere la scusa per non impegnarci per la festa qui. È una visione piuttosto ottocentesca, che ha fatto un po' reagire anche Marx, l'ha fatto un po' arrabbiare. Noi, cioè, voi cristiani, vivete dentro questa enorme sfera d'acciaio nella quale soffrite terribilmente. Questa sfera d'acciaio ha un buchino, voi guardate dentro e vedete che fuori ci sono tante cose belle, no? E vivete, cioè, noi dentro qui soffriamo, ma quando saremo fuori, cioè il rimandare la festa sempre a un dopo. Noi siamo fatti non per il lavoro, ma per la festa. La Bibbia stessa si presenta il lavoro come la punizione che Dio dà all'uomo perché non ha accettato il suo progetto. E allora rientrare nel progetto di Dio vuol dire non eliminare il lavoro, ma vuol dire rendere il lavoro sempre più umano. Io sono restato piuttosto colpito, ma credo che poi la cosa con l'andare del tempo sia diventata alquanto usuale, purtroppo. Don Tiziano, nell'ufficio dove lavoro hanno licenziato 2 persone, ma non ne hanno assunte altre. Il lavoro che prima facevamo in 7, adesso dobbiamo farlo in 5. Ecco ciò che disumanizza. Siamo in meno a fare di più. Perché disumanizza? Perché questo essere in meno a fare di più significa che devi sottrarre tempo a che cosa? Per esempio alla bellezza di vedere i tuoi figli alla sera, che è una festa, ma in nome del profitto, che non è un'invenzione di Dio, questa festa ci viene quasi sottratta. Certo, ci sarà un tempo in cui questa festa non verrà sminuita in niente, ci sarà un tempo così. Non dobbiamo pensare troppo a questo tempo facendo questo pensiero, proprio dicendo, appunto, come affermavo prima, di qui soffriamo, ma di là però. No, noi viviamo in prospettiva di questa festa eterna e ci prepariamo a questa festa eterna, che non chiedetemi in che cosa consiste, perché non vi ho ancora partecipato. Il giorno in cui vi parteciperò lo leggerete su Avvenire. Eh sì, perché i necrologi, quelli dei preti, li mettono sempre su lì. È entrato nella festa eterna del Padre, vuol dire che sono morto. Ecco. Che cos'è questa festa eterna? Più di tanto non lo sappiamo. San Paolo si esprime in diversi modi, dice: lo vedremo così come egli è, vedere nostro Padre, colui che ha preparato da sempre quella festa e che ci ha invitato a celebrare questa festa già fin d'ora, lo vedremo così come egli è. E quando Paolo parla del mistero di Cristo, no? Questo mistero nascosto da secoli ma rivelato ora, e il va avanti a Cicerà, sembra che perda il filo, ma a un certo punto lo riprende e dice: Cristo in voi. Questa è l'escatologia. Cos'è l'escatologia? Una parola difficile. L'escatologia sono le cose ultime, quelle che valgono di più, quelle che durano per sempre. Gesù in voi, Gesù in noi. Che sarà un disegno adempiuto alla fine, ma intanto noi siamo in cammino, ed è qui il bello della festa cristiana, perché in tutto quello che facciamo cerchiamo la figura, l'immagine di Gesù in noi, anzi la realtà di Gesù in noi. Per questo il celebrare l'Eucaristia, per esempio, è già non solo un invito, ma è già la pienezza della festa. Perché questo Gesù lo assumiamo, lo mangiamo addirittura. E tornare ad essere ad immagine di Gesù vuol dire riprendere il disegno originario di Dio, ritornare a quella festa che Lui ha voluto e preparato per noi. Possiamo concludere con un brano di San Paolo che, scrivendo ai Romani, dice una cosa che io insegnavo e facevo imparare a memoria ai ragazzi della Cresima, perché secondo me in questa frase della lettera ai Romani, al capitolo 8, c'è un po' un riassunto essenziale di quello che siamo e di quello che dobbiamo fare perché ci sia festa. San Paolo dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Cioè, i battezzati, il battesimo è una gran cosa, ma nel battesimo c'è la presenza dello Spirito da cui dobbiamo lasciarci guidare. E lo Spirito dove ci porta? Ci porta al Padre, passando attraverso quella via che è il Vangelo di Gesù. Allora bisogna lasciarsi guidare da questo Spirito se vogliamo avere la gioia del Vangelo fin d'oggi e la gioia che prepara Dio per domani. Perché il Vangelo è una buona notizia. Quando arriva una buona notizia si fa festa, quindi la nostra festa oggi la facciamo attorno al Vangelo, e fare festa attorno al Vangelo vuol dire convertirsi a quel comandamento unico che fa star bene tutti: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa è la festa cristiana. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Ecco come ci ha fatti Dio. Sei mio figlio, questa è la tua grande dignità, quella che non devi perdere assolutamente. Però San Paolo sa che la storia non è mica andata sempre così, e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura. E la paura è ciò che rovina la festa. La paura è ciò che mi impedisce d'andare all'altro con generosità, la paura è ciò che mi chiude in me stesso, ciò che contraddice quel grande e unico comandamento. Non ti amo come ti ha amato Gesù, perché ho paura di perdermi. Pensate quando questa cosa viene detta dentro la coniugalità. Non è più coniugalità, non è più la festa dell'amore tra due persone. Non ti amo come ti ha amato Gesù, ti amo un po'. Un po' cosa vuol dire? Un po' sì e un po' no. Non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. E la festa è questa possibilità di riconoscere sempre che abbiamo un Padre in comune. Non nel municipio, abbiamo un Padre che è Padre di tutti e che è lì ad aspettare che noi andiamo a ricevere questa pienezza di Gesù in noi. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi. Che bello ereditare! Non è una festa quando si eredita, cioè, non è mai capitato. Però questa questione dell'eredità è importante, è ciò verso cui tendiamo, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria, perché c'è una gloria, cioè c'è una manifestazione della pienezza di Dio verso la quale siamo in cammino e che per ora non conosciamo interamente. Non conosciamo interamente cosa vuol dire? Non vuol dire che non sappiamo cos'è, o meglio, non sappiamo del tutto, però vi partecipiamo già, come il pesciolino che è nell'oceano e che non partecipa in un giorno a tutto l'oceano, poco per volta. L'importante è che noi abbiamo il gusto di questo poco per volta, in cui realizziamo il cammino verso il ritorno a ciò che Dio ha preparato per noi e che sarà. C'è questa invocazione dedicata nelle litanie della Madonna, causa nostre letizie, motivo della nostra gioia. È il ritorno a quel disegno lì, è la conversione quotidiana al voler bene all'altro. Però attenzione, perché questo voler bene all'altro si specifica, per il tema che stiamo trattando, dentro una coniugalità è dentro un essere famiglia che reimpara a fare la festa.
L'intervento di Don Tiziano Sangalli di risonanza del testo biblico in una dimensione di creazione, di festa e quindi di una redenzione che opera Gesù Cristo, diamo la parola ai coniugi per approfondire proprio con il loro ministero e carisma di coniugi e di genitori.
Bene, grazie. Speriamo di essere all'altezza di questa, delle aspettative che ha suscitato questa presentazione. No, lasciamo stare. Allora, partiamo subito seriamente. Ecco, Don Tiziano ci ha offerto così un po' la cornice, occupandosi del testo biblico, del primo, in particolare commentando il primo capitolo di Genesi. Noi partiamo proprio dalla fine dell'unità, ecco, che è determinata da questo primo capitolo, che finisce in quello secondo, per introdurre un pochino in questa cornice l'esperienza della famiglia, cioè facciamo una rilettura che è meno esegetica, meno teologica, meno alta e un po' più legata alla nostra esperienza. Anche se teniamo conto proprio lo sfondo che Don Tiziano ha in qualche modo tratteggiato, perché questa relazione ci chiede proprio di porci sullo scenario delle origini. E lo scenario delle origini è un modo con il quale gli autori biblici hanno voluto dirci che le cose sono state pensate appunto originalmente da Dio in questo modo. È un modo per dirci che lì c'è proprio la verità, ci sono le cose come stavano nella mente di Dio. E la strategia di porle all'inizio, alle fondamenta del mondo, è proprio la strategia di dire queste sono delle verità indiscutibili. Ecco, abbiamo portato anche questa immagine a farvi vedere, che però appunto non riusciamo a far andare molto bene. Ci sembravano belle per indicare appunto questa atmosfera dell'origine. Ecco, appunto, questa è la prima immagine, la più scura, questa è la seconda, via via più chiara, e questa è la terza, che fa scomparire il nero e accende di luce, e la luce proprio della festa. Ed è un passaggio che ci piace pensare accada nel mondo, sta accadendo nella nostra storia, proprio tramite il lavoro. Ecco, il lavoro che prende la creazione e la fa evolvere, la rende sempre più umana, sempre più umanizzata, sempre più occasione per fare festa. A noi piace pensare appunto che forse i nostri antenati hanno fatto una vita più dura, una vita di stenti, di fatiche. Noi sappiamo, abbiamo più occasione di far festa, oggettivamente ne abbiamo di più, probabilmente però non sappiamo poi coglierle, perché la nostra cultura ci ha portato un po' lontano. Ecco, partiamo da qui, dicevo, dalla fine del racconto della creazione, da questi versetti, e adesso Francesca cercherà un pochino di farli risuonare all'interno dell'esperienza familiare. I versetti di partenza sono questi. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati.
Non so, magari non avendo il testo è forse un po' difficile ricordarlo, ma vi aiuto io. In questi pochi versetti che abbiamo letto ricorre parecchie volte l'affermazione che Dio sta lavorando. Portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio lo benedisse perché aveva... cioè per tre volte il testo ci dice che Dio smette di lavorare. Perché? Perché ha portato a compimento. Oppure... l'altra cosa dice proprio così: lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Consacra quel giorno proprio perché smette di lavorare. Cioè, questa cosa fa riflettere, adesso vediamo se riesco a darvi l'idea, perché Cioè Dio porta a compimento, realizza pienamente quello che ha fatto prima, che ha già visto che era molto buono, ce l'ha ricordato Don Tiziano, interrompendolo, dicendo bene, adesso non procedo più. Siamo un po' abituati forse noi cristiani, cioè, a queste frasi un po' limite che ci stridono un po' nella mente. Qui troviamo questa. Dio mette un lavoro e lo porta a compimento. Nella nostra mente non ci sta molto, una cosa la compi facendola. No, qui il testo ci dice che la porta a compimento proprio interrompendola. Se ci pensiamo bene, anche Gesù ci mette di fronte ad alcune frasi un po' per noi un po' difficili. La vita la trovi, la salvi, se la perdi e la dai agli altri, per esempio. Come? Trovi te stesso, cioè se ti sganci un po', prendi le distanze dalla cura di te e allora trovi la verità della vita. Come no? Io la cerco. No, dice il testo e Gesù stesso, smettila di curare te stesso, avere a cuore solo te stesso, perché facendo così la vita non la capirai mai. E forse è esperienza un po' di tutti, non so, è una mia esperienza, ma forse capita anche a voi, che proprio quando lasciamo perdere una cosa a cui avevamo puntato con le persone, cioè con i figli, con il marito, devi fare questo, devi studiare, quando alla fine ci mettiamo in pace, non lo facciamo per dire adesso non te lo dico più, quello non serve, ma ci mettiamo in pace e lasciamo perdere la nostra idea, il nostro schema, quella cosa lì stranamente si realizza. Capita, cioè adesso è quasi come se noi dovessimo perdere un po' la presa sulle cose, sulle persone, perché le persone e le cose un po' alla fine ci vengano incontro. Ecco, cosa succede anche qui nel testo della creazione? Noi quando lavoriamo e le cose ci vengono e ci riescono bene, cosa siamo tentati di fare? Di continuare a lavorare per farle ancora meglio, perché ci danno soddisfazione, eccetera. Dio invece smette, ferma questa attività. Proprio al vertice di quella che è la sua creazione, della bellezza suprema della creazione, e proprio questo giorno è consacrato, diventa il giorno di Dio, quello del riposo, quasi a dire che si diventa signori della propria vita proprio quando riusciamo ad addomesticare il tempo, a farlo nostro, a dare noi il ritmo del tempo, a non farci prendere dalle mille cose che ci trascinano via, compreso il lavoro, persino quando il lavoro è appagante, ci prende, ecco, Dio ci sta dicendo interrompilo, perché la vita è altro, è anche altro, e forse la trovi proprio, trovi anche il senso del lavoro, se lo interrompi vai a casa, trovi i tuoi figli, tua moglie, eccetera, o tuo marito, perché anche noi donne, insomma, se lavoriamo possiamo vivere questa tentazione di continuare a lavorare perché siamo gratificati. Ecco, alla fine noi abbiamo bisogno, e Dio lo fa in questo testo, in questa sua opera, e noi lo leggiamo qui, che qualcuno ci doni questo stacco, che ci regali il riposo, se no forse continueremmo, non saremmo neanche capaci di concedercelo. Poi qui in Brianza si lavora tanto, sempre di più. Ecco, è bello vedere che Dio ci concede questo giorno di riposo. Perché staccandoci anche da questo lavoro gratificante, anche se è gratificante, non dobbiamo staccarcene per recuperare energia e poi lavorare meglio, non è quello il significato, ma proprio per scoprire le dimensioni altre della vita e il senso stesso del lavoro. Perché lavorare per garantire una buona vita ai propri figli e poi non viverli, alla relazione con i figli, trovandoseli grandi, ecco, ho lavorato tanto ma non li ho visti crescere, è veramente una tristezza, ci ha già detto prima Don Tiziano. Ecco, allora la festa, la domenica, sembra fatta proprio per ricordarci che noi non siamo quello che facciamo, ma valiamo molto di più. La domenica sembra dirci: tu non sei anzitutto e come prima cosa un impiegato, un medico, un operaio, un'operaia, un insegnante, una casalinga. Non è quello che ti fa. Quello che ti fa e che ti dà valore è che tu semplicemente sei. Ed è una cosa grandiosa questa, che ci rimanda alle nostre origini, che sono sempre segnati dalla sacralità e dal mistero. E tu sei, la domenica sta a dirci un po' questo, grazie a chi ti ha messo al mondo, ti ha curato, ti ha accudito, fatto crescere. E cosa succede di domenica? Solitamente capita che si fa visita ai parenti, ai nonni, ai genitori, perché forse sentiamo questa cosa qui. La domenica ci dice: tu sei grazie al tuo creatore, che rinnova sempre, e ancora è sempre la faccia della terra, dice il Salmo 104. E ti dona questo giorno che lui ha fatto. Non siamo noi quindi a dedicare un giorno, o addirittura, modestamente dobbiamo dire, un'ora a lui, a Dio, nel giorno di domenica, ma è lui che ci ha donato questo giorno per poterlo lodare, ringraziare, far memoria di quello che siamo, goderci la bellezza della nostra vita e delle nostre relazioni.
Sì, questo è un compito che noi cristiani ci sentiamo come compito proprio. In realtà la festa non l'hanno inventata i cristiani. La festa è una caratteristica che appartiene da sempre a tutti i popoli e si regge su due caratteristiche fondamentali, che è appunto, che sono: una, la celebrazione della vita, nei suoi momenti importanti di passaggio, la nascita, la crescita, il divenire adulto, la celebrazione dell'amore, la celebrazione di nuove vite, che in qualche modo sono passate anche nei sacramenti della comunità cristiana. E l'altra dimensione è la dimensione comunitaria: non si può far festa da soli. Ecco. Si fa festa come minimo in famiglia, si fa festa in comunità, si fa festa in paese, si fa festa come popolo nelle feste nazionali. Ecco, la festa serve proprio a recuperare ciò che di misterioso sta alla nostra origine, ciò che noi di cui non possiamo disporre, eppure è così importante per far sì che siamo quello che siamo, perché cresciamo anche se non lo vogliamo, incontriamo i misteri della vita anche se non lo vogliamo, e possiamo trovare il senso di questi misteri se appunto diamo spazio alla loro celebrazione in un momento festivo, cioè in un momento in cui si lascia perdere la fatica del vivere e si dedica attenzione e spazio a riflettere o semplicemente a vivere a contatto con queste dimensioni. Ecco, quindi l'uomo in qualche modo è, c'era un vecchio libro che diceva, è un homo ludens, che gioca, e il gioco è il gratuito è una delle dimensioni della festa. Certo, le religioni poi hanno insegnato a fare festa in relazione alla dimensione del sacro, e il sacro ha una grande risorsa per permettere di cogliere il senso della festa, che è il rito. Il rito mette in scena i significati dell'umanità, i significati che appartengono al mistero dell'uomo. E noi, comunità cristiana, abbiamo una serie di riti veramente ricchi che dobbiamo vivere e riscoprire proprio vivendoli, perché sono proprio contengono il disegno del significato del nostro vivere. Ecco, noi sappiamo che Israele conosceva molte feste, feste religiose, feste profane. E qui il testo di Genesi, in questi capitoli, incomincia a ricordare l'importanza della festa di sabato, una festa che non è una festa come le altre in Israele, perché nella festa di sabato accade un po' tutto quanto è importante nella storia di Israele. E Deuteronomio 5 cita Genesi e poi dice: «Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato». Ecco, bisogna santificare un giorno, un tempo, perché per la Bibbia il tempo dell'uomo è sempre in dialogo con il tempo di Dio, e il tempo di Dio dà luce al tempo dell'uomo. E quindi questo ritmo ordinato permette che il tempo umano acquisti senso. E non era un comando così leggero, perché appunto la Bibbia prevedeva delle pene fortissime per chi trasgrediva il sabato, addirittura la pena capitale. Questo ci dice appunto che è un comando da prendere sul serio, cioè ne va proprio della nostra possibilità di essere credenti, quello di saper far festa, di cogliere come Dio abita la nostra vita. E questo è un compito che è difficile, ed è difficile soprattutto nella nostra cultura, nel nostro tempo, quando la dimensione tecnica sembra essere quella produttiva, sembra essere quella più importante, per cui insegniamo ai nostri figli a essere competitivi già da piccoli, a essere bravi, perché se sei bravo poi riesci a fare i test difficili che ti introducono nelle università buone, che ti permettono di avere il lavoro buono, di avere soldi e fare la carriera. Ecco, noi ritmiamo il nostro tempo, lo simbolizziamo con queste tappe che sono tutte tappe legate a delle mete che in fondo sono pratiche, sono tecniche, e dimentichiamo invece che abbiamo un compito di sacralizzare, di umanizzare il tempo, e la festa ci ricorda questo. E concludo brevemente. Noi siamo forse abituati a pensare che il sabato è esistito da sempre in Israele, perché ce lo troviamo lì pronto, nel primo capitolo della Bibbia. In realtà Israele ha cominciato a celebrare il sabato seriamente molto tardi, nel periodo del post-esilio, quindi nel V secolo avanti Cristo. È lì che è diventato importante. Ecco, quindi c'è stata una consapevolezza che piano piano è diventata veramente forte. E questo ci dice che la conquista della festa, la conquista del sabato, è qualcosa che anche noi dobbiamo continuamente conquistare, riconquistare, continuamente riempire di nuovo significato, proprio adesso che questo mondo invaso e dominato dalla tecnica sembra portarcelo via.
Proviamo a vedere un po' quali sono le caratteristiche della festa, come la viviamo. Dopo proviamo a vedere se le ritroviamo anche nella Bibbia. Partiamo dal versante un po' della nostra esperienza. Quali sono quelle caratteristiche della festa? Un po' le abbiamo già viste. Sospensione del lavoro netta, sospensione dell'attività produttiva, diciamo così. Fermo restando che appunto un po' dello spirito del lavoro deve rimanere nella festa, un po' di intraprendenza. La festa non è sdraiarsi sul divano e star lì così, può essere che una domenica la passiamo così perché siamo stremati, ma non è il far festa. Vedete, far festa indica un fare, quindi un po' dello spirito dell'attività deve entrare nella festa e del lavoro, però il lavoro produttivo si interrompe. Dall'altra, come aveva prima un po' lanciato la provocazione Don Tiziano, un po' dello spirito della festa deve entrare nel lavoro, per forza. Ecco, questo per tenere così, darvi lo spunto per riflettere anche su questo punto. Allora, di fatto abbiamo la cessazione del lavoro produttivo, quello trasformativo, eccetera. È un momento di riposo, è un tempo di libertà la festa, perché non abbiamo più gli orari così ferrei del mattino presto, almeno solitamente, ma siamo anche liberi dalla logica del profitto, dalla logica della prestazione, della funzione. Non siamo più il nostro lavoro, ma siamo, come dicevamo prima, semplicemente lì con i nostri cari. Cos'è la festa? Anche è un momento di pienezza e di coinvolgimento dei sensi e del corpo. La festa è quasi fisica, la senti fisicamente. Questo, vabbè, ci pensiamo un pochino, pensateci un po', ma per metterla un po' a fuoco questa idea, vi ricordo la parabola del padre misericordioso quando accoglie e vede arrivare il figlio che si era perduto. Il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Poi, quando il figlio maggiore ritorna dai campi, sente la musica e le danze. Se ci pensiamo bene, l'avete sentiti, un po' tutti i sensi sono coinvolti, il corpo è coinvolto, infatti lo abbraccia, il tatto, la fisicità del corpo. C'è la musica, i suoni per l'udito, il vitello grasso per il gusto, il vestito nuovo profumato per la vista e l'olfatto. Quindi la festa, come questa forse una delle poche volte in cui viene descritta la festa nel Nuovo Testamento, è un testo che coinvolge un po' tutto il nostro corpo. Il corpo entra e partecipa della festa. E pensate ai nostri bambini, quelli più piccoli, quanto per esempio, mi faccio questo esempio, in prossimità di una festa, mi viene in mente il Natale, sono tutti agitati anche fisicamente, perché sono presi nel corpo. Noi, vabbè, siamo grandi, non abbiamo, però ci pensiamo a curare gli aspetti dei sensi. E così capita che anche nelle nostre famiglie, nel giorno di festa, i contatti, le relazioni siano più spontanee e sciolte. C'è un po' più di tenerezza, gli auguri di Natale si possono fare con un braccio, un abbraccio, insomma, si può usare un po' più di tenerezza, magari se non siamo proprio così abituati. E così c'è ancora l'attenzione, così al gusto si mangia un po' meglio, c'è il profumo del cibo, ci si veste un po' meglio. Questo forse era più una volta, ma io credo che almeno rimane qualcosa di questa, quasi che la festa, accade che la festa un po' si impone e prende il nostro corpo, proprio la nostra vita in tutta la sua totalità. Quindi lo avverti quasi fisicamente, l'avverti quasi fisicamente la diversità della festa, tanto che chi non riesce ad entrarci ne è quasi infastidito, non vede l'ora che finisca, perché sente addosso questa cosa di cui non trova il corrispondente, diciamo, emotivo. Ecco, ancora durante la festa capita che si sospendano un po' gli eventuali attriti, le tensioni, le discussioni, insomma si cerca di stare meglio in famiglia, di creare un clima in cui si sta meglio, perché festeggiando, anche senza saperlo e metterlo a fuoco nella nostra vita, esprimiamo la nostra voglia di positivo, quella che ci fa dire che questo mondo va piano piano verso il meglio, che Dio lo sorregge e lo guida. La festa apre al futuro, celebriamo le meraviglie operate da Dio e la sua opera di salvezza. Ecco, e come dicevo, poi la festa richiede delle energie, richiede un pochino di volontà di alzarsi, incontrare l'altro, uscire, partecipare alla festa della comunità, perché è nella relazione che senti la bellezza e la profondità della festa, è nella qualità, nell'incontro con l'altro un po' più rilassato, ma anche nell'incontro con l'altro in cui avverti l'unità e la profondità di una vita che insieme stiamo costruendo. Pensiamo tra marito e moglie, pensiamo anche tra genitori e figli, quando si riesce con un ragazzo adolescente a dargli, dopo che si è litigato tutta la settimana perché studia poco, perché insomma il momento della festa, che sia anche la domenica, ma può essere anche mettergli una mano sulla spalla e dirgli ti capisco, oppure non dire nulla e sentire comunque qualche cosa tra di noi. È un momento di festa in cui attingiamo all'origine, alla nostra origine che è buona e positiva, è la bontà della relazione che ci fa rinascere. E allora adesso affrontiamo la lettura del testo della Bibbia e vediamo se lì rintracciamo gli elementi della festa. Quello che Don Tiziano diceva prima è la creazione di uomo e donna che fa attingere un pochino, verso il quale va la nostra creazione, ed è il momento della festa. Noi lo prendiamo nell'altro testo di Genesi, quello che penso ricordate, quindi lo leggiamo comunque, e vediamo se rintracciamo quegli elementi che abbiamo visto prima. Tanto che lo legge, credo che già riuscite forse anche voi, poi io magari lo spiego un po', ma a rintracciare gli elementi della festa. 18, però faccio io. Leggo io perché. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Vedete qui il testo, il primo versetto dice: non è bene che l'uomo sia solo. Il Dio che ha preparato il mondo per ospitare la sua creatura vede che manca ancora qualcosa alla festa e si accorge. È quel gesto salvifico che poi farà sì che la sua creazione sia al punto, al vertice, che proprio arrivi al compimento. Abbiamo il coinvolgimento del corpo di Adamo, l'abbiamo sentito come il corpo di Adamo viene coinvolto in questa formazione della sua compagna. Abbiamo Adamo che canta, parla, e lei che sente il canto di meraviglia del suo sposo. Abbiamo il senso di gratitudine. Questa, ecco, lei è fatta apposta per me. È la coincidenza tra ciò che desidero e ciò che vorrei che fosse, quello che tra ciò che desidero e quello che di fatto mi viene dato. È la coincidenza che Adamo riscontra vedendosi davanti la donna. E poi abbiamo ancora il guardare verso il futuro, verso la positività della vita. Si usa il futuro, lascerà padre e madre, unirà sua moglie e saranno una sola carne. Si apre, i due che si aprono ad altro, diventano un soggetto particolare, singolare, che è la coppia, per poi mettere al mondo il figlio, per poi creare anche una qualità delle relazioni che rende il mondo più abitabile per tutti. Poi ancora c'è serenità e armonia, erano nudi e non provavano vergogna. Ecco, l'esperienza dell'amore, dell'innamoramento è una festa, ha di che essere una festa, ma anche la costruzione di un amore lungo l'arco di una vita, che magari non ha più le caratteristiche, tutte le caratteristiche dell'inizio, ma porta con sé invece la costruzione che si fa attraverso il tempo, e questa coincidenza tra ciò che voglio e ciò che ho è magari difficile da costruire, ma quando la si raggiunge, la si intuisce in quella qualità delle relazioni che dicevo prima, è veramente una festa per la nostra relazione di coniugi e una festa per la nostra famiglia. Non c'è niente di meglio per i nostri figli di sentire, vedere l'accordo, la comunione, l'alleanza tra i genitori. Ecco, non volevo fare questo. Poi sappiamo dal proseguo del testo che questa bella alleanza verrà compromessa, già ne abbiamo sentito prima, che cioè la festa può essere rovinata. L'hanno rovinata loro in questo inizio, ma sappiamo benissimo che la festa può essere rovinata da tanti eventi della vita. Come dicevo prima, può capitare che noi la festa, anche se è festa, noi non entriamo nella festa, e questo è dato proprio da questa situazione in cui siamo, in cui la festa ci dà, ci anticipa quello che sarà l'escaton, il dopo per noi, ma nello stesso tempo adesso non siamo ancora nella pienezza.
Sì, velocemente una conclusione. Ecco, Francesca diceva, è possibile non entrare nella festa, e forse appunto il nostro momento culturale non ci favorisce molto, perché invece della festa si pensa al tempo di riposo, al tempo che è finalizzato a recuperare le energie per poi ributtarsi nella competizione e nello stress del lavoro settimanale. E forse possiamo prendere così un pochino spunto, qualche suggerimento da quello che succedeva in Israele, ma anche dalla riflessione dei primi cristiani, che si distinsero subito dai pagani proprio perché sapevano fare festa, e facevano una festa il giorno della domenica, appunto, che allora per i romani non era affatto un giorno festivo, e lo facevano con convinzione, cioè custodivano il senso e il carattere prezioso della festa. Ma anche in Israele, anche Israele ci suggerisce, l'esperienza del popolo di Israele ci suggerisce qualcosa di prezioso. Loro con le loro logiche erano arrivati a stabilire tre momenti nell'anno, che erano momenti legati anche al ciclo così delle stagioni, al ciclo del raccolto. E comunque questi tre momenti, che erano momenti di, appunto, di raccolto, quindi di festa, diventavano anche il momento, l'occasione per fare una festa. E infatti il libro di Deuteronomio dice: tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio nel luogo che egli avrà scelto. E quando? Nella festa degli azimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. Ecco, adesso non ci interessa capire cosa significassero queste feste, però ci interessa capire che per custodire il senso della vita religiosa, della vita a contatto con Dio e il senso della festa, era necessario interrompere tre volte all'anno e recarsi al santuario in maniera solenne. Ecco, questo per dire che osservare la festa, ritmare il tempo con la festa, ci conduce a salvaguardare l'importanza della festa stessa. Si potrebbe dire che appunto si può comprendere la festa e salvare la festa solamente facendo festa. E quindi il comando che ci obbliga è un comando che non è esteriore, che non è estrinseco, ma è un po' a nostra tutela. E infatti, dicevo prima, in Israele durante il giorno di sabato, il giorno osservato di festa, accade un po' tutto. Ecco, accade che è il giorno, appunto, dicevamo, in cui viene posta il compimento della creazione, è il momento in cui accade l'alleanza di Mosè sul Sinai, è ancora il giorno in cui Dio manda la manna a Israele, è il giorno in cui Dio fa entrare Israele nella terra promessa, e infine è il giorno in cui si immagina accadrà la salvezza eterna, la salvezza promessa. Ecco, evidentemente nella nostra società è un po' difficile percepire questa cosa, però abbiamo questo strumento della cadenza settimanale che ci può aiutare. Ed è una festa che non va celebrata solamente in chiesa, ma un po' come ho cercato di dimostrare Francesca, è una festa che va vissuta nel corpo della vita, cioè va vissuta con i sensi, perché appunto i sensi sono quello strumento potente, misterioso, che Dio ha voluto perché noi ci ponessimo in relazione con la creazione e tramite la creazione anche con il suo disegno di bontà, di salvezza nei nostri confronti. E infatti Isaia, in un testo escatologico, qui chiudiamo proprio sulla, dice che non trova altre immagini per immaginare appunto la festa finale che non parlare di un banchetto. E dice: preparerà il Signore degli eserciti. Ecco, preparerà. La festa porta in sé qualcosa del lavoro. La festa è donata da Dio, così come noi possiamo donare la festa ai nostri figli, ai nostri cari. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Ecco, due volte ritorna: le grasse vivande e i cibi succulenti, i vini eccellenti e i vini raffinati. Ecco, perché questi sono strumenti che ci aiutano a cogliere una dimensione che non è quella della quotidianità, è linea. Un po' l'ebbrezza, ci avviano all'ebbrezza del gustare la presenza di Dio già qui nella nostra vita. Ecco, in fondo possiamo dire la sapienza di Dio vuole proprio indirizzarci lì, verso questa festa nel tempo e nella nostra umanità, che già anticipa i tempi futuri, che non sappiamo come saranno. Infatti la Bibbia, gli autori biblici se le immaginano un po' come riescono, no? Con delle immagini che ci fanno piacere, ma anche Gesù ha tagliato corto quando i Sadducei volevano cercare di capire come fosse la vita futura. Ecco, quindi sappiamo poco, però la Bibbia ci mette sulla strada dicendo che ci sono questi strumenti molto tangibili, molto legati ai sensi. E quindi viviamoli con coraggio, viviamoli con apertura, con gioia, perché appunto sono quelli che cominciano ad aprirci un pochino al valore escatologico della festa. I sensi, le relazioni, la capacità di contemplazione, la capacità di fermarsi, di vedere il bello, di vedere la natura, di sentire le sue logiche. Ecco. Questo ci indirizza verso il significato ultimo di ciò che noi siamo e ci indica il buon compimento di noi. Ecco, il buon compimento di noi cosa significa? Ciò per cui siamo destinati, che non è proprio solo il lavorare, anzi è tutt'altro. E questo non solamente nella dimensione del tempo, ma in una dimensione anche escatologica, che è già apprezzabile qui. E per finire, siccome queste sono immagini che richiedono un po' di intuito, un po' ci affidiamo ad un breve brano di Saint-Exupéry, quell'autore francese noto che ha scritto Il Piccolo Principe. Ecco, in un altro suo libro lui indica, descrive così la festa. E chiudiamo con queste parole. La festa è il coronamento dei suoi preparativi. La festa è la cima della montagna dopo l'ascensione. La festa è la vista del diamante quando ti è permesso strapparlo dalla terra. La festa è la vittoria che corona la battaglia. La festa è il pasto del malato nel primo giorno della sua guarigione. La festa è la promessa dell'amore quando abbassa gli occhi se gli parli.
Più che una conferenza, questa, avete notato, è una proposta meditativa. L'intervento di Don Tiziano Sangalli e dei coniugi Francesca e Alfonso Colzani hanno avuto e hanno, l'abbiamo percepito, lo scopo, quello di dare un fondamento biblico al settimo incontro mondiale delle famiglie, la famiglia, il lavoro e la festa. Togliete il luogo comune che io passo con il microfono provocando le domande, non è questa la serata, ma la serata, il tempo che ci diamo è quello di, chi si sente evidentemente, di una comunicazione della fede. Nelle serate successive avremo l'occasione di vedere questi due nodi del lavoro, della festa, provocati anche dalla situazione dell'oggi. Ma io sono convinto che si riesce ad affrontare la crisi della famiglia, la crisi del lavoro, la crisi anche della festa, perché non facciamo una festa nel vero senso della parola, nella misura in cui non immediatamente troviamo dei rimedi, ma abbiamo un atteggiamento, direi, quasi contemplativo per vedere la verità di fondo. Non so se condividete quello che sto esprimendo. Oggi si affronta in un modo sbagliato la crisi in tutti i suoi aspetti, quelli economici, quelli etici, esistenziali, perché si vuole subito immediatamente la soluzione, ma superficiale. Non c'è la capacità di andare alla radice della situazione. Allora, non per completare quello che hanno detto loro, che è di un notevole spessore teologico, ma anche di spiritualità, vorrei comunicare un attimo quello che mi hanno fatto sentire stasera, per poi chi desidera, vengo, ma nessuno è obbligato, ad arricchire, perché questo nostro itinerario, se avete visto anche della proposta, tappe di spiritualità, e quando si parla di spiritualità non si parla di disincarnazione, ma di vita secondo lo spirito di Cristo. E non per nulla, se notate, intuizione di fondo che parte proprio dal dato biblico, ma anche dal commento e dall'intervento dei relatori stasera. Famiglia, craopera della creazione e la festa della salvezza. Ecco, forse dovremmo recuperare, usando l'immagine biblica, poetica, di un Dio che opera per sei giorni, ma opera. Il lavoro ha una dimensione di positività, il termine di ogni giorno. Dio dice, vide che era una cosa buona, e quando arriva la creazione della coppia vide che era cosa molto buona. Quindi forse dovremmo recuperare, a mio avviso, l'autenticità, perché se siamo stati creati immagini e somiglianze di Dio, e soprattutto la coppia e la famiglia ha dentro questa vocazione di mostrare questa azione creatrice di Dio, che ha una dimensione di positività. Certamente oggi uno che fa fatica nel lavoro, oppure ha perso il lavoro, scoprire la dimensione creatrice, di completamento dell'azione creatrice di Dio, non è facile. Ma avere la capacità di percepire il lavoro come una vocazione, e il lavoro all'interno di una coppia, di una famiglia, guardarci dentro, non è una cosa secondaria. Non so se a voi capita, mi dicevano alcuni che quando sono al lavoro guardano l'orologio per vedere quando finisce, per cominciare a vivere dopo. Questo non è autenticità del lavoro, che poi in una dimensione del peccato d'origine la conseguenza è non il lavoro, ma la fatica nel lavoro, ma qui non sta a me adesso approfondire questo, è altrettanto vero. Poi c'è l'altra dimensione molto bella sottolineata stasera, ma dopo passo il microfono a voi, che Dio completa e c'è una pienezza del lavoro, ma questo compimento è cessazione del lavoro perché c'è una pienezza che porta a vivere la festa. Allora interrogarci come credenti, chi è sposato, come coniuge, come genitore, ha la capacità di vivere la festa, perché è il momento in cui ti stupisci di una pienezza che diventa gioia, diventa stupore reciproco. Credo che sia la scommessa di ogni famiglia, di ogni uomo, di ogni donna creato immagine e somiglianza di Dio. Se c'è qualcuno, non c'è obbligo. Io non è che volevo completare quello che hanno detto loro, ma soltanto ascoltando loro con una disponibilità. Se c'è qualcuno, alza la mano. Non c'è l'obbligo, ho fatto il proposito evidentemente, no? Perché quando vado in giro anche un po' ovunque, in comune, in provincia, mi dico, ma ha qualcosa da chiederci, ci prepariamo, eh? No, qui no, non è questo. In attesa che qualcuno alzi la mano, guardate che è una grossa grazia a quello che stiamo vivendo. A dov'è? Ah, ecco, benissimo.
Giuseppe, io vi ringrazio per quello che è stato detto, però secondo me la visione cristiana della settimana è un po' diversa. Gli ebrei vedevano il sabato come il compimento e il riposo, però per quello che mi ricordo io, i primi cristiani vivevano il primo giorno della settimana come una festa, quindi la domenica. Se noi ribaltiamo questo discorso e partiamo dalla domenica come festa per vivere il resto della settimana, il lavoro diventa meno pesante, i problemi della famiglia si possono anche soprassedere. Diventa un passare da una festa di una domenica alla festa della domenica successiva, vivendo pienamente o cercando di vivere pienamente anche le piccole contrarietà del lavoro, dei trasporti, di quello che accade tutti i giorni. E poi una cosa al professor Sangalli: se io dal battesimo ho ricevuto l'invito per la festa, non posso essere tranquillo, lasciare che la cosa mi passi come se niente fosse. Ho ricevuto un invito a nozze, per cui, come succede normalmente nella vita, cerco di vedere come vestirmi, come arrivare alla festa, con chi andrò alla festa, con che cosa ci andrò. La tensione che, non dico tutti i giorni, però la tensione per vivere quella festa che poi troveremo su Avvenire per lei. Grazie.
Io dico più tardi possibile sull'Avvenire. Volete già fare risonanza adesso? Così... Forse se avete qualcosa da approfondire subito o dopo. No, se volete, se no ascoltiamoci. Puoi intervenire? C'è il microfono.
Ah sì, già me l'avete dato. Sì, la questione della domenica come inizio piuttosto che della domenica come termine credo che sia una questione anche significativa, però meno urgente rispetto a quello che è il cuore, il nocciolo del discorso. A me risulta personalmente meno simpatico il vedere la domenica come il giorno in cui accumulo le energie per vivere meglio ciò che poi sarà difficile da vivere, no? Preferisco vedere le cose dall'altro punto di vista, che poi in fondo non vede una divisione così così netta o un punto di vista così, come dire, differente rispetto a quello che abbiamo detto noi o quello che la cosa che conta è che questa festa in qualche modo sia capace di informare la vita. Quello che conta è questo. La domenica, con la celebrazione dell'Eucaristia, in teologia si dice che è il culmine e nello stesso tempo è la fonte per poter vivere bene tutto quello che viene dopo o che è venuto prima. Ecco, questa è la cosa importante da salvaguardare, che c'è un momento di festa. Io personalmente preferisco non vederlo come il momento del recupero delle forze per poi ricominciare da capo quella che è la fatica, ma preferisco vederlo a livello celebrativo, cioè celebro qualche cosa di grande, celebro il Signore, perché questa cosa grande che celebro fa grande anche me. Ecco, preferisco questo punto di vista, però credo che sia senz'altro accettabile anche l'altro, insomma.
Tenendo ben presente che nella visione biblica la domenica è l'ottavo giorno, la nuova creazione, fortissimo, è il primo giorno della settimana, ma è il giorno che cambia il modo di rapportarci. C'è qualcun altro?
Luigino, nel pieno rispetto di coloro che vivono grossi problemi nella famiglia, penso che la nostra esperienza ci possa far dire che la festa vera è quando noi riusciamo a vivere l'amore. L'amore che è fatto di reciprocità, di condivisione, di comunione nella bellezza, nella vita che viene avanti, che si proietta nel futuro. Per cui la festa è vivere pienamente questa bellezza, questa gioia del cuore che diventa per noi un modo di essere, uno stile di vita in comunione con Gesù, con Dio che è nostro Padre, e noi che siamo padri capiamo la grandezza dell'amore di un padre, perché dà sempre la possibilità di rifarsi, dà sempre l'opportunità di continuare a vivere nonostante. Ecco allora che la festa per noi diventa la gioia del cuore, il nostro modo di stare nel mondo, ripeto, con il rispetto di tutti coloro che hanno grossi problemi. Però veramente non tutti abbiamo questi problemi, ma forse coloro che non li hanno non riescono, per povertà interiore dello spirito, a vivere questa vita di festa e di conseguenza di vita di gioia e di conseguenza vita di testimonianza dell'amore di Dio, che forse nella nostra Chiesa c'è questa carenza. I primi tempi dicevano: guardate come si amano, ma oggi forse noi nelle nostre famiglie, nelle nostre coppie cristiane, nelle nostre comunità, forse più nessuno dice: guardate come si amano. Per cui l'occasione è per fare una verifica, per aprire gli orizzonti, per reinnamorarci dell'amore, della bellezza e della vita.
C'è qualcun altro? Come dicevo, non c'è l'obbligo di intervenire. Già questi interventi arricchiscono. Se i relatori vogliono dire qualcosa di conclusione, poi io do le prospettive per le tappe successive.
A me sembra che quest'ultimo intervento può essere conclusivo per tutti.
Ecco, innanzitutto ringrazio i coniugi Francesco Alfonso Colzani e Don Tiziano Sangalli, un bel applauso a loro, perché in questo momento avere il loro intervento per noi è stato un dono. E All'uscita avrete la possibilità, se non l'avete preso, di questo pieghevole che c'è un po' tutte le tappe di questo nostro itinerario. E prima di illustrare un attimo queste tappe, perché abbiamo dei momenti prima di Natale e dopo Natale, innanzitutto dico grazie al Cenacolo Francescano di questa ospitalità, ma anche di questa competenza, di questa elaborazione, e quindi anche la parrocchia di San Francesco, i nostri fratelli, frati che ci danno questa sempre possibilità di accoglienza grossissima, la commissione decanale della famiglia, le parrocchie della città, il centro culturale San Nicolò. Ma vorrei invitare in questo momento Mario Bonaccina a presentarci, perché il prossimo appuntamento è quello anche di spettacolo teatrale, perché all'itinerario di proposte meditative avremo anche l'occasione di toccare i vari aspetti in preparazione al 7° incontro mondiale delle famiglie, è proprio quello di avere anche momenti teatrali, e il prossimo e il primo di questi momenti venerdì 11 novembre.
Come una tradizione che abbiamo iniziato 3 anni fa, anche quest'anno abbiamo pensato di intercalare a mo' di ripresa gli incontri con 3 spettacoli teatrali. Il primo è proprio venerdì 11 novembre, è La storia di Ruth. È uno spettacolo che l'Associazione Culturale Ariel di Abbiate Grasso mette in scena. Sono già stati qui 2 anni fa con il primo spettacolo che era dedicato a Abramo. Tra le altre cose, mi pare che i gruppi d'ascolto quest'anno stiano meditando questo breve libro della Bibbia. È un testo che tra l'altro ha partecipato alla seconda rassegna del Teatro Sacro organizzato a Lucca nel mese di settembre. È uno dei testi che ha vinto la rassegna, che è stato scelto per questa rassegna. È il primo dei 3 spettacoli, poi vedrete sul calendario i prossimi. Potete ritirare anche questo volantino in cui c'è una presentazione di questo testo che andremo a vedere venerdì 11, sempre alle 9 qui.
C'è la possibilità, chi desidera, di prendere prima di uscire alcuni sussidi, la famiglia, il lavoro e la festa, che è stato proposto proprio come itinerario. Se noterete, noi del Centro Culturale San Nicolò, assieme alla Commissione Decanale, le parrocchie, abbiamo preso spunto di qui per questo itinerario che abbiamo e stiamo proponendo a tutta la città, e quindi diventa anche l'occasione di un approfondimento. Poi abbiamo questo libretto Angelo Scola, che mi sembra che conosciamo molto bene, il nostro nuovo arcivescovo, il bene della famiglia per confermare la nostra fede, lettere ai fedeli della Chiesa Ambrosiana, e c'è l'agenda pastorale 2011-2012. A questo riguardo preghiamo un attimo, perché io, sapete che tifo per Lecco, ma non Lecco sportivo perché è abbastanza in ribasso, ma Lecco territorio. E devo dire che Lecco, io sono affascinato, ve lo dico sinceramente, ha non una dimensione piccola né grandissima, ma la dimensione vera in cui possiamo far emergere qualcosa di pilota, ma non perché vogliamo essere i primi della classe, ma anche in rapporto a quell'evento che prenderà dentro la nostra diocesi, ma questo incontro mondiale delle famiglie con il Papa a fine maggio e inizio giugno dell'anno prossimo. Martedì prossimo ci troveremo con i responsabili delle comunità pastorali della città di Lecco, con i 2 parroci, perché vorremmo anche riflettere nel dire: ma qual è la situazione delle famiglie nel nostro territorio? Che cosa si sta facendo a livello ecclesiale, a livello di istituzioni, a livello di società civile? Che cosa dare segnale? Perché se la famiglia è se stessa, possiamo ben sperare per la nuova generazione. Quindi pregate, perché se poi avete delle proposte, noi abbiamo anche in animo di coinvolgere le istituzioni, proprio perché, insomma, Lecco è Lecco. Chi non è di Lecco non ne parli di questo, ma ecco. Poi abbiamo anche Arcidiocesi di Milano Servizio per la Famiglia, sposarsi, e poi che il problema non è soltanto preparare, noi come Chiesa accompagniamo i ragazzi, facciamo una cosa significativa per la preparazione immediata del matrimonio, ma dopo, e quindi l'accompagnamento. Io so che alcuni parroci hanno fatto la scelta ben precisa che questo itinerario delle famiglie si fa insieme a livello di città. Poi abbiamo anche un libretto molto interessante del professore, ma è Don Tiziano Sangalli, con il Dio della vita, Santa Gianna Beretta Molla, no? E quindi diventa anche un po' l'occasione per poter così avere qualche elemento in più. C'è un santuario ben preciso e con un punto di riferimento. Se siete d'accordo, terminiamo con un angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, fidato dalla pietà celeste. Amen. Appuntamento prossimo 11 novembre per il contrappunto teatrale, ma poi prima di Natale, prima del dicembre, venerdì 25 novembre, La famiglia oggi, crisi come sfida, il giudice dottor Giuseppe Anzani, famosissimo, in cui ci aiuterà, che molto spesso la crisi la vediamo come elemento negativo, invece è una sfida, voi siete la risorsa. Buonanotte.